la sua gioia o il suo premio era proprio di acquistarci a se stesso nella salvezza. Questo fu la sua motivazione a non mollare. E qui dice Gesù, sopportò la croce, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio, perché lui ha vinto la nostra salvezza. Ogni credente deve correre nella vita cristiana con la stessa perseveranza, seguendo l'autore e compitore della nostra fede. Voglio ora che apriate un attimo a Matteo capitolo 19 e voglio parlare un attimo del ministero della predicazione ai bambini, dell'insegnamento o dell'evangelizzazione dei bambini. Matteo capitolo 19 versetto 13 a 15. La Bibbia dice: allora gli furono presentati dei piccoli fanciulli. Gesù stava insegnando proprio sulla famiglia, proprio sul matrimonio, proprio sulla santità del matrimonio, e qui dice: allora gli furono presentati dei piccoli fanciulli perché imponesse loro le mani e pregasse per loro. I discepoli però li sgridavano, ma Gesù disse: lasciate i piccoli fanciulli venire a me e non impediteli, perché di tali è il regno dei cieli. Immagino la scena intorno a Gesù. Ci sono centinaia, forse migliaia di persone, e poi una mamma, un padre che porta suo figlio perché vogliono che Gesù imponesse loro le mani. La migliore cosa, la più importante cosa che un genitore dovrebbe desiderare per i propri figli è proprio che loro avessero la mano di Dio sulla loro vita, che loro fossero portati a conoscere Gesù Cristo. È la cosa più importante che un genitore può fare, e a mio avviso è la cosa più importante che una chiesa può fare, e cercare di condurre i bambini a Gesù Cristo. Immagino che con la presenza di bambini, c'erano bambini che correvano, bambini che urlavano, bambini che giocavano, c'era confusione, c'era tante cose da fare. Se venivate qui questa settimana solamente con 24 bambini, vi immaginate quello che c'era. E i discepoli sgridavano i genitori: porta via questi bambini, portala via. E Gesù invece riprende i discepoli e gli esorta, gli comanda a lasciare che i bimbi vengano a lui, cioè di non impedire. Il problema: molti adulti impediscono i bambini di venire a Gesù. I bambini forse verrebbero a Gesù se noi li lasciassimo. I bambini hanno una fede più sincera degli adulti, e quindi noi abbiamo la responsabilità di condurre i bambini a Gesù, a permettere almeno che loro vengano a Cristo. Luca capitolo 18 dice più o meno la stessa cosa, ma dice qualche parola di diverso. Qui dice nel versetto 15: gli presentarono anche dei piccoli fanciulli perché li toccasse, ma i discepoli, vedendo ciò, li sgridavano. Gesù allora, chiamati a sé i fanciulli, disse: lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me e non glielo impedite, perché di tali è il regno di Dio. In verità vi dico che chi non riceve il regno di Dio come un piccolo fanciullo non vi entrerà affatto. E quindi i bambini portano con sé tante responsabilità, ma non ci dimentichiamo quello che dice il Salmo 127: ecco, i figli sono una eredità che viene dall'Eterno, il frutto del grembo, è un premio. E quindi è un grande privilegio avere dei bambini. Sì, costano tanto, richiedono tanto impegno, sporcano e fanno rumore, ma la Bibbia mette tutto in prospettiva. Proverbi 14:4, io e Paul parliamo spesso di questo versetto: dove non ci sono buoi la greppia è vuota, ma l'abbondanza del raccolto sta nella forza del bue. Quando una persona ha degli animali domestici c'è anche tanto sporco, ma c'è un grande valore nell'animale domestico. Se uno ha una mucca a casa, ovviamente c'ha anche il latte che produce la mucca, oppure le bistecche che sono prodotte dal vitello o da quello che è. C'è lo sporco, ma c'è anche un grande valore. Un animale domestico in questo modo può produrre molto lavoro. Insomma, un contadino tollera, accetta lo sporco o l'impegno perché c'è un grande frutto che viene da quell'impegno. E così con i bambini, io credo, non è che sto paragonando i bambini a degli animali domestici, sarebbero più paragonabili ad animali selvatici. Comunque, anche se il parallelo ci sta, sto dicendo che avere i bambini nel nostro ministero è preziosissimo e non ce lo dimentichiamo. Dall'altro lato, devo dirti che ho affrontato diverse difficoltà importanti nel ministero, non erano mai provenute da bambini, sono sempre stati gli adulti a creare problemi nella chiesa. I grandi sono quelli che creano i problemi. I bambini non hanno, ricordati che non sono stati bambini a crocifiggere Gesù, ma sono stati adulti, persone religiose. E quindi teniamo tutto in prospettiva. Alla fine un bambino è facile da accontentare, basta tirar fuori un ghiacciolo o una palla o un estate e li accontenti almeno per un po' di tempo. Insomma, come disse Gesù, dobbiamo tutti essere un po' più come bambini se vogliamo avere un rapporto con Lui. E questo è esattamente quello che stava dicendo in Luca capitolo 18: se non diventiamo come piccoli fanciulli, non vi entreremo affatto. E quindi dobbiamo noi imparare dai bambini, non solo loro imparare da noi, cioè imparare a fidarci del Signore, ad ascoltare la parola di Dio, ascoltare Gesù. E noi dovremmo tenere tutto questo in prospettiva. Paul non si offende se chiamo il gruppo loro, diciamo la loro squadra, Kelly e Paul, per quanto riguarda la scuola biblica delle vacanze, perché quando si tratta della scuola biblica delle vacanze, Kelly è la cancelliere di questa scuola. Quest'altro giorno Kelly ha tirato fuori un coniglio dal cilindro quando è venuto giù quella bomba d'acqua, e non potevamo andare al parco. Era tutto ben programmato, si erano impegnati per dare più tempo per giocare i bambini l'ultima sera, e poi è venuto giù quell'acqua incredibile e abbiamo dovuto fare l'attività qui dentro. Ma per Kelly non è stato un problema, dagli 2 secondi di tempo per rimediare al problema, e lei ha creato un lavoretto e un gioco che ha tenuto ben impegnato i ragazzi quell'ultima sera. Il tema, i giochi, i lavoretti, le decorazioni, il menù e anche coinvolgere collaboratori è stata tutta la creatività e l'impegno loro, di Paul e Kelly. Poi Paul ovviamente è l'instancabile realizzatore del piano di Kelly, è anche il predicatore per tutta la settimana. Intorno a loro questa settimana c'è stata una straordinaria squadra di aiutanti, e aiutatemi se mi manca qualcuno, ovviamente Jenny con la musica, Concita in cucina, ma non solo, Francesco, papà, Becchini, Sara, Kristen Cook, il suo marito Brandon, Andrea, Sepora, Dave, Emma, Evi, Liz, Edo, Luca, Falossi, Arianna e Catiana, e ovviamente anche il nostro mascotta Christian, che sono tutti stati collaboratori questa settimana. Ho mancato qualcuno, Paul?
No.
Se ho mancato qualcuno, fammelo sapere e mi dispiace. Penso di aver detto tutti quelli che hanno collaborato in modo particolare. Anche la zia Rosetta è stata quasi travolta da una delle gare questa settimana. Due ore e mezza carichi di lezioni importantissimi, impacchettati in forma facile da apprendere e divertentissimo, che pianta profondo il messaggio della parola di Dio almeno nella mente, e speriamo e preghiamo anche nel cuore del fanciullo. Il tema della gara è la gara della fede, quindi bambini aiutatemi quando citiamo i versetti, Primo Corinzi, perché loro l'hanno memorizzati in questa settimana, Primo Corinzi, e mentre leggo potete ripetere insieme a me ragazzi, 1 Corinzi 9, 24, non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Ora, chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa, e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile. Io dunque corro, ma non in modo incerto, così combatto, ma non come battendo l'aria, anzi disciplino il mio corpo e la riduco in schiavitù, perché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso riprovato. I ragazzi hanno lavorato su questi versetti, e nel Nuovo Testamento, anche nell'Antico Testamento, ci sono tanti riferimenti alla corsa, alla gara. E Paul ha creato questa piccola scaletta per insegnare ai ragazzi della gara della fede usando questo tema. Ebrei capitolo 12, versetto 1 e 2, abbiamo già letto: Gesù corse non fermandosi all'ostacolo della croce pur di vincere noi, e la sua gioia era di conquistare la nostra salvezza. Ogni credente deve correre nella vita cristiana con la stessa perseveranza, seguendo l'autore e compitore della nostra fede. La settimana andava, tutte le sere andavano così, l'accoglienza fuori e a un tavolo per registrare i ragazzi che venivano, volevamo sapere chi c'era, con il permesso anche dei genitori. E poi i giovani tenevano impegnati, particolarmente Emma ed Ariane, tenevano impegnati i ragazzi con un giochino fuori durante questo momento di accoglienza. Poi c'era l'assemblea iniziale, dove introducevamo il tema della sera, i cantici poi, e poi c'era la mascotta instancabile e indimenticabile, Christian, il pupazzo, che aiuta ad introdurre il tema della sera. Poi c'era il racconto missionario, veramente una storia ispirante di Eric Little, un missionario che ha corso nelle Olimpiadi tantissimi anni fa, negli anni 20 credo, e ha vinto la medaglia di bronzo e la medaglia d'oro. E la storia di Eric Little: lui decise di non correre di domenica perché voleva glorificare il Signore, e dovette correre delle gare per cui non era allenato, ma il Signore lo ha onorato, e lui comunque conquistò in gare per cui non era allenato la medaglia di bronzo e anche quella d'oro. Ma non finisce lì la storia di Eric Little: lui poi torna in Cina, il paese dove era nato, perché i suoi genitori erano missionari in Cina, qui stiamo parlando di 100 anni fa. Lui, dopo dopo la sua esperienza con le Olimpiadi, decide di tornare in Cina come missionario, e lì il Signore lo usa grandemente, insegnando e poi essendo un grandissimo esempio di sacrificio e conducendo persone al Signore Gesù Cristo. E la storia di Eric Little, un credente, un missionario che è stato grandemente usato dal Signore, ma anche un grandissimo atleta e eroe per il suo paese, la Scozia. E quindi questo è stato il racconto durante la settimana di Eric Little. Poi c'erano i giochi lì al parco qui accanto, e poi tornavano qui, facevano un lavoretto con il tema. Quello preferito mio era quello della corona di alloro, un'idea veramente carino, molto bello, che hanno dovuto incollare, ritagliare, colorare, mettere insieme. Tutte le sere c'era un lavoretto che va con il tema per aiutare a imparare la lezione. E poi c'era la lezione principale, dove c'erano i cantici che stiamo cantando stamani, e anche il messaggio principale che Paul predicava. La prima sera era il primo punto, la prima lezione. Lunedì sera bisogna prima entrare nella gara. Per poter partecipare a una gara devi essere iscritto alla gara, e per partecipare alla gara della vita cristiana, devi essere prima salvato. Cioè la gara del credente non è una gara per ottenere la salvezza, attenzione, la salvezza è gratuitamente donata a tutti quelli che credono in Gesù Cristo, una volta per sempre, come proprio Salvatore. Ma poi, una volta che noi siamo figli di Dio, i credenti hanno una gara della fede, cioè la salvezza in realtà è solo l'inizio della gara. Nessuno corre una maratona se non si iscrive prima, e così la vita cristiana inizia con la fede in Gesù. Poi la vita cristiana è simile ad una gara di resistenza davanti a tutte le sfide che la vita ci mette davanti. L'obiettivo di rimanere fedeli e seguire sempre l'autore della nostra fede, Gesù, per essere da lui premiati come fedeli servitori. E quindi la prima sera Paolo ha predicato il Vangelo, cioè l'importanza di conoscere Gesù Cristo come proprio Salvatore. Mi vengono in mente due versetti, Giovanni 3:16 principalmente, e poi leggerò anche un versetto in Atti, ma Giovanni 3:16: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. La prima cosa che un bambino deve capire e che ogni adulto deve capire è che Dio ci ama, poiché Dio ha tanto amato il mondo. Quando Dio ha fatto scrivere Giovanni 3:16, il versetto forse più importante di tutta la Bibbia, la prima cosa che lui ha espresso è il suo amore per noi. Dio ha tanto amato il mondo, anche il mondo che non lo conosce, anche il mondo che non lo riconosce, anche il mondo che si ribella contro di lui. Tutte le persone sono state amate da Dio, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio primogenito, Gesù Cristo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Noi dobbiamo riconoscere poi, in secondo luogo, che abbiamo bisogno di essere salvati. Quando Gesù dice, perché sono parole di Gesù queste di Giovanni 3:16, quando lui dice: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, perché ha dato il suo figlio? Che c'entra Gesù Cristo con l'amore di Dio? C'entra che se Gesù non veniva per salvarci, per morire al nostro posto, noi saremmo stati perduti eternamente. E quindi noi abbiamo bisogno di essere salvati. Per questo Dio, nel suo grande amore, ha dato suo figlio, cioè ha sacrificato se stesso affinché noi potessimo avere la vita eterna. Nonostante quanto buono o cattivo uno possa essere, tutti hanno bisogno che Gesù ci salvi dal nostro peccato. E devi sapere che Gesù ha compiuto tutto quello che serviva per la nostra salvezza, morendo sulla croce e risuscitando il terzo giorno. Quindi noi non dobbiamo conquistare la salvezza è un dono che Dio offre a tutti, perché Gesù ha pagato per la nostra salvezza. E quindi noi dobbiamo unicamente riconoscere il nostro bisogno, riconoscere che Gesù ha già fatto tutto e che ci offre la salvezza. Noi dobbiamo solo accettare questo dono per fede. A chiunque crede in lui non perisca, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E quindi l'unica cosa che devi fare per essere salvato eternamente è credere in Gesù Cristo. Quindi, bambini, com'è che noi entriamo nella gara della fede? Credendo in Gesù, conoscendo Gesù come nostro Salvatore. Atti capitolo 17, non aprirò ad Atti 17, ma Atti 17, nel messaggio dell'apostolo Paolo appunto ad Atene, dice che Dio ha creato tutti gli uomini, tutte le persone al mondo affinché lo cerchiamo, affinché cercassero Dio e lo trovassero, lo cercassero come a tastoni, benché egli non sia lontano da tutti noi. Quindi Dio ci ha creati appunto affinché noi lo cercassimo. Dio ha creato tutti questi bambini affinché loro lo cerchino, e anche noi dobbiamo cercare il Signore Gesù. E questo è il cantico con cui abbiamo iniziato la settimana: Dio ci ha creato canto e lì lo leggerò da lì. Cantiamo insieme. Dio ci ha creato. Bambini, voglio sentire le vostre voci.
Dio ci ha creato, Dio ci ha creato, Dio ci ha creato affinché lo cercassimo. Cercalo, lo troverai, cercalo, lo troverai, cercalo, lo troverai, si trova nella via.
C'è un messaggio più semplice di quello? C'è un messaggio più chiaro di questo? C'è un messaggio più bello di questo? Cantiamo tutti insieme, ci avete le parole qui. Dio ci ha creato.
Dio ci ha creato.
Adulti, cantiamo.
Creato affinché lo cercassimo. Cercalo, lo troverai. Cercalo, lo troverai. Cercalo, lo troverai. Si trova nella vita.
Sembrano voci professionali. Amen. Ok, potete sedervi. La seconda sera, un altro, diciamo, nuovo tema per la sera, sempre collegato al tema principale. Dopo essere iscritti alla gara, dopo aver ricevuto Gesù Cristo come proprio Salvatore, un'altra cosa importante nella gara della fede è che chi gareggia, chi corre, chi lotta nelle gare atletiche, deve lottare secondo le regole. Ci sono regole per tutte le gare e le regole vanno seguite, altrimenti uno viene squalificato. Secondo Timoteo capitolo 2 versetto 5 dice: similmente, se uno compete nelle gare atletiche non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. E quindi Paolo ha insegnato ai ragazzi che la Bibbia è piena di regole, piena della volontà di Dio. Dio ci spiega chiaramente nella sua parola come dovremmo vivere la nostra vita. Ora, io non credo che nessuno può elencare tutte le regole della Bibbia, ma per fortuna Gesù ha riassunto tutte le regole della Bibbia in uno. Qual è questa regola che Gesù ha riassunto? Tutte le regole della Bibbia, tutti insieme.
Amare.
Amare. Gesù ha detto che noi dobbiamo amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutta la nostra forza, e amare il nostro prossimo come noi stessi. Se abbiamo fatto questo, abbiamo compiuto tutta la legge di Dio. Diciamo questo: se noi non stiamo amando Dio e non stiamo amando il nostro prossimo, non stiamo seguendo le regole. Infatti è facile ubbidire la volontà di Dio quando uno ama Dio. È facile seguire le regole nella Bibbia se uno ama il nostro prossimo. Non ci sarebbe problema di non uccidere o di non mentire o di non rubare. Questi non sarebbero problemi se io amo. Io non ruberei da qualcuno che io amo. Io non mentirei a qualcuno che io amo. E se noi riconosciamo quanto Dio ci ha amato, noi lo ameremo. E se noi ci rendiamo conto quanto è preziosa ogni anima, ogni persona, e quanto Gesù ha amato quelle persone, anche noi li amiamo. E quindi questo è il riassunto di tutta la legge di Dio, tutte le regole che Dio ci ha dato. E quindi, ragazzi, uno viene alla Bibbia, ma la Bibbia è così grande, ma difficile da capire, è difficile da seguire. No, è semplice. Ama Dio con tutto il tuo cuore. Ama il tuo prossimo come te stesso. Non avrai altri problemi. Si spiega facilmente la Bibbia quando tu capisci questo concetto. E quindi l'amore è il miglior modo per non infrangere le regole della gara cristiana. Dio ci insegna come vivere questa gara, e principalmente di amare gli uni gli altri e amare Dio, ovviamente. Allora c'è Giona, e questo Giona ci insegna nella Bibbia, Giona ci insegna che è importante ubbidire. Io vorrei che il pastore Paul aiutasse con questo cantico, perché è talmente difficile. Cantiamo il cantico di Giona. Ci sono le parole per Giona, spero, perché altrimenti non riusciremo.
Questo
pezzi e il fratello Paul ci condurrà, ok? Un giorno Giona Dio parlò, a predicare lo mandò. Cantiamo. Dei piccoli fanciulli la lode è perfezionata, gloria a Dio. E questa era solo la seconda sera. Ci sono altre tre. Una mamma alla fine della settimana mi disse: continuate fino a settembre a fare questo, vero? Ho detto sì. Però a dire la verità io lo farei. Forse non abbiamo letteralmente il denaro per farlo, perché costa qualche cosa, non è un problema assolutamente farlo per una settimana, ma io lo farei tutte le settimane. Ci vorrebbe altra collaborazione e ci vorrebbero altri temi senz'altro, ma lo farei. Comunque c'erano altre tre sere. Non inciampare è il terzo punto. Primo Pietro è molto bello su questo, e non leggeremo tutto il brano, ma secondo Pietro capitolo 1, l'apostolo Pietro dice, ci insegna più o meno, questo è il tema: in una gara ci sono aiutanti lungo la via che incoraggiano, questa era la lezione di Paul, che incoraggiano i corridori, danno l'acqua e il sostegno, a volte qualcosa da mangiare ai corridori per aiutarli, e c'è una squadra intorno a quei corridori anche nel Giro d'Italia, no? C'è la squadra che segue, che li aiuta lungo la via con da bere per poter rimanere nella gara, per poter finire bene. E il Signore ci ha dato a noi nella gara della fede, ci ha dato degli aiutanti per aiutarci a rimanere fedeli nella gara. E ha dato la Chiesa con un pastore, ha dato la parola di Dio. E se uno leggesse secondo Pietro capitolo 1, leggiamo un attimino, perché dal versetto 10: perciò fratelli, impegnatevi sempre più di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Avete mai visto una gara? 100 metri con qualcuno che poi inciampa, oppure anche 400 metri, o uno che inciampa sicuramente non viene premiato, E così Pietro ci insegna che se noi aggiungeremo alla nostra fede le virtù descritte in questo capitolo, noi non inciamperemo mai, avremo la nostra corsa ben sicura. Così infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. E poi più in là nel capitolo ci insegna versetto 19 della parola di Dio: noi abbiamo anche la parola profetica più ferma, a cui fate bene a porgere attenzione come una lampada che splende in un luogo scuro, finché sputi il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori, sapendo prima questo, che nessuna profezia della scrittura è soggetta a particolare interpretazione. Nessuna profezia infatti è mai proceduta da volontà d'uomo, ma santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti dallo Spirito Santo. Sembra un po' difficile inizialmente, ma se lo riassumi è una cosa molto semplice. Pietro insegna che il Signore ci ha dato lui voleva incoraggiare questi suoi lettori a rimanere sulla giusta via e a non inciampare mai, lui il nostro pastore in questo caso. E la parola di Dio, nello stesso contesto, Dio ce l'ha dato affinché noi potessimo camminare sempre sulla via giusta. E quindi noi abbiamo nella vita cristiana questa squadra intorno a noi per aiutarci e incoraggiarci nel nostro cammino. E quindi la Chiesa, il pastore della Chiesa che insegna la parola di Dio, e la parola di Dio stessa è quello che ci tiene sulla giusta via. E quindi un altro cantico sotto questo argomento qui: io ho deciso, io seguo Cristo. Bambini, cantiamo insieme e cantiamo anche noi, perché questi sono cantici ben conosciuti da tutti noi.
Io ho deciso, io seguo Cristo. Io ho deciso, io seguo Cristo. Seguo Cristo, indietro no, non tornerò. Seppur da solo, ancor lo seguo. Seppur da solo, ancor lo seguo. Seppur da solo, ancor lo seguo. Indietro no, non tornerò.
Va bene, la quarta sera riguardava, potete sedervi ora, la quarta sera riguarda portare il messaggio, Filippesi capitolo 2, il messaggio dell'Evangelo, di portarlo ad altre persone che non conoscono Gesù. E quindi Filippesi capitolo 2 versetto 15 e 16 ve le leggo: affinché siate irreprensibili, ho letto bene Paul? Sì. E integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa, fra la quale risplendete come luminari nel mondo. Quindi noi dobbiamo essere luminari nel mondo. Il versetto 16 è quello che collega al tema: tenendo alta la parola della vita, affinché nel giorno di Cristo abbia di che gloriarmi, per non aver corso in vano né in vano faticato. Questo lo conosciamo, bambini? Avete memorizzato questo versetto qui? Di non aver corso in vano? Sì? Leggiamo insieme il versetto 16. Tenendo. E allora lì, guarda, non c'è, il versetto è sbagliato sul coso.
Sì. La parte tenendo è solo all'ultimo del versetto 15.
Sì.
Noi abbiamo memorizzato la parte tenendo.
Ok. Allora, leggiamo 16: tenendo alta la parola della vita, affinché nel giorno di Cristo abbia di che gloriarvi, per non aver corso in vano né faticato in vano. E quindi in questo brano la parola di Dio ci dice, Paolo ci dice, che lui cerca di essere una luce nel mondo e di tenere alta la parola della vita, cioè il Vangelo, appunto per quando lui starà ritto davanti a Gesù Cristo, il giorno di Cristo, e quando i credenti staranno davanti al tribunale di Cristo. A proposito, ne parlerò un altro pochino tra qualche attimo, ma quando noi pensiamo al giudizio finale, in realtà la Bibbia descrive due diversi giudizi. C'è un giudizio per quelli che sono già credenti e già salvati. Infatti, questo giudizio, che si chiama il tribunale di Cristo, non è per determinare se uno sarà salvato o meno, ma è dove i credenti, i cristiani che sono già salvati eternamente, le loro opere saranno valutate per ottenere premi per poter dare poi, offrire ai piedi di Gesù Cristo. E quindi i credenti saranno giudicati per le loro opere, ma non per determinare se saranno salvati o meno. La salvezza è già acquistata in Gesù Cristo. Poi c'è un altro giudizio, il giudizio del gran trono bianco, dove si presenteranno tutti quelli che non sono salvati, e la fine di tutti loro, perché non sono scritti nel libro della vita, sarà gettati nello stagno di fuoco. E quello è un altro giudizio. E quindi Paolo sta facendo riferimento al giorno di Cristo, che lui avrà da gloriarsi, cioè lui sarà premiato per come ha predicato il Vangelo, tenendo alta la parola della vita, portandolo a quelli che non conoscono Dio, cioè come una luce nel mondo. E quindi il tema era quella sera di portare il Vangelo, di portare il Vangelo a quelli che non conoscono Gesù, portare il messaggio. Una cosa che risulta dalla vita cristiana è l'evangelizzazione. La vita cristiana va corsa fedelmente per poter dimostrare la parola della vita ad un mondo senza Cristo. Tutti hanno bisogno di conoscere Gesù e il credente deve farlo conoscere. Per questo portiamo il Vangelo verso nord, verso sud, verso est ed ovest. C'è questo cantico, Arianna? Ce l'hai? Se non ce l'hai lì, lo cantiamo lo stesso, perché lo conosciamo molto bene. Non te l'ho detto, perché l'avevo messo nei miei appunti un po' diversi. Cantiamo, ragazzi, verso nord, verso sud, verso est ed ovest. Verso nord, verso sud, verso est ed ovest, chi andrà a parlare di Gesù? Manda me, col Vangelo d'amore, voglio andare a parlare di Gesù. Cantiamo ancora, verso nord, verso sud, insieme. Allora, è vero, siete pronti per... è vero?
Sì.
Ma andate meglio. Okay, vai. Allora, cantate, è vero.
Yeah.
bambini possono sedersi. L'ultimo punto, torniamo ad Ebrei, capitolo 12. Venerdì sera, Christian è entrato tutto triste perché era finita, la settimana non era stato premiato, ma il pastore Paul lo ha aiutato. Il pastore Paul aiuta sempre Christian a capire quello che Christian non capisce. La fine dell'attività non è la fine della gara della fede. Il Signore vuole che noi perseveriamo nella vita cristiana fino al suo ritorno. Finché lui non sia tornato, ci sono sempre delle sfide da affrontare con forza e coraggio, usando la sua parola come nostra guida. E ci sono sempre dei passi da fare nella nostra crescita con Gesù. Il Signore premierà in cielo i suoi figli che hanno corso fedelmente. Quindi ci spetta in cielo un premio più bello di qualsiasi altra cosa che potremmo vincere qui sulla terra. Dobbiamo ricordarci sempre di due cose, ha detto Paul a Christian: non mollare mai, ma fidati di Gesù. Anche quando la gara della vita sembra difficile, Dio non ti abbandona e Lui ti darà forza per continuare se ti affidi a Lui. E Paul ha portato questo versetto, è Isaia 40:31. Ma quelli che sperano, cioè che hanno fiducia in o che si affidano all'Eterno, acquistano nuove forze, si innalzano con ali come aquile, corrono senza stancarsi e camminano senza affaticarsi. E poi, in secondo luogo, non solo non mollare e fidati di Gesù, ma rimani sempre fedele e leale a Gesù. Lui è rimasto fedele a noi e noi dovremmo fare lo stesso per Lui. Secondo Timoteo capitolo 4, Paolo stesso, fra le sue ultime parole, disse: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede, per il resto mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. E quindi, se tu ami la sua apparizione, cioè desideri vedere Gesù Cristo con i tuoi propri occhi, anche per te ci sarà il premio nel tribunale di Cristo. Quindi cantiamo insieme 135, ritornerà, solamente il coro di ritornerà. Il desiderio dell'apostolo Paolo era il ritorno di Cristo, e anche nostra dovrebbe essere questo desiderio. Cantiamo. Allora, adulti, questa è stata la predicazione ai bambini, ma un messaggio molto utile anche ai grandi. Noi siamo responsabili dell'evangelizzazione dei bambini. Sin dall'inizio Dio comanda di insegnare ai bambini le verità delle scritture, Deuteronomio capitolo 6, insegna ai genitori di inculcare i propri figli nella parola di Dio, nella verità della parola di Dio. Anche nel Nuovo Testamento siamo esortati a crescere i nostri figli nella disciplina e l'ammonizione del Signore, Efesini capitolo 6. Noi siamo responsabili per l'evangelizzazione dei bambini, siamo responsabili dell'educazione completa dei bambini, perché quando dice la disciplina e l'ammonizione del Signore si riferisce a tutta l'educazione del fanciullo. E siamo responsabili per l'incoraggiamento dei nostri figli. Quando noi ammaestriamo i bambini nel Signore, manda un messaggio a loro che anche noi stiamo cercando Gesù. E quindi, se noi lavoreremo con i bambini per condurre al Signore, siamo i loro esempi. Incoraggeranno loro, perché diranno: se mamma, se papà, se nonno, se la zia, se questi grandi, giovani cercano il Signore, allora lo voglio cercare anch'io. E questa è la nostra responsabilità. Dobbiamo tutti essere un po' più come bambini, come disse Gesù, se vogliamo avere un rapporto con Lui e correre fedelmente nella gara della fede. E quindi ripetiamo insieme tutti quanti il versetto tema di Ebrei capitolo 12, solo la parte che abbiamo incluso. Arianna, non so se ce l'hai, Ebrei. Corriamo, bambini, ripetiamo insieme. Corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede. Vabbè, possiamo finirla lì. Corriamo con perseveranza. Alziamoci in piedi. Cantiamo numero 458 458. La vittoria è nostra. Aspettiamo un secondo, eccola. La vittoria è nostra, la vittoria è nostra, nel nome di Gesù. Il peccato è vinto, il peccato è vinto, nel nome di Gesù. Chi può dire ciò che Dio può fare? Chi può dire la sua fedeltà? Nel suo nome grande.